Ecco, la seconda e ultima sezione del terzo libro è tutta dedicata ad individuare le regole da seguire quando non ci sia ancora fatta la coscienza. Rosmini ci avverte che sta per trattare la questione forse più celebre, già mai agitata nel campo delle dottrine morali, quella del probabilismo, o, come viene definita anche generalmente, quella dell'opinione probabile. Finché si rimane nel dubbio o nella probabilità che un'azione sia onesta, non può esserci un giudizio sull'onestà dell'azione. Quindi non si può propriamente parlare di coscienza dubbia o probabile, ma di coscienza non ancora formata. È l'opinione che è probabile, non la coscienza, perché il giudizio rimane ancora sospeso e lo stato del nostro animo è incerto sull'onestà dell'azione. Se non esiste la coscienza dubbia, neppure si può usare l'addizione di coscienza speculativamente dubbia. Si dubita sulla verità della cosa, se una guerra sia giusta, se per esempio un'azione è stata compiuta in maniera degna. E coscienza praticamente dubbia, si dubita sull'onestà della cosa, se sia lecito partecipare ad una guerra dubbiamente giusta. Anzitutto, che cosa devo fare quando sono incerto se un'azione sia lecita o illecita? Se c'è il pericolo di peccato, non si può compierla, neppure quando il dubbio è minimo e la probabilità di non peccare è alta. Qui ci vuole certezza per agire, cioè una persuasione ferma e ragionevole conforme a verità. Ma quando la persuasione è ragionevole, e in che cosa la certezza si divide allora dalla probabilità? Questa è l'altra domanda. L'interrogativo dà occasione a Rosmini di illustrare i vari generi di certezza che l'uomo può avere e i vari gradi di ragionevolezza che ogni genere ha a sua volta diviso in specie. E racchiude la certezza logica di oggetti ideali necessari, che può essere intuitivo o razionale, quella fisica, di oggetti reali contingenti e si divide in percettiva e razionale fisica, didascalica, proveniente dall'autorità, che può essere assoluta se il maestro è Dio o normale se il testimone o maestro è fallibile. Il primo genere è il più sicuro, gli altri lo sono in proporzione a quanto partecipano al primo. L'analogia più che certezza dà probabilità, perché ha ragione in base ad una conoscenza difettosa della causa. Tutto questo discorso, per concludere che vi ha vera certezza solo quando ogni tipo di certezza si può condurre correttamente alla certezza logica e intuitiva, diventa fondamentale in questo contesto. Tant'è che Rosmini poi arriva a dire che l'uomo possiede anche i mezzi infallibili per acquistare tale certezza assoluta, però egli rimane un soggetto fallibile e di conseguenza per operare egli è sufficiente la certezza normale, cioè una certezza che pur non escludendo la possibilità generale, astratta di sbagliare, il dubbio indiretto o il dubbio negativo, tuttavia non ha ragioni particolari di dubitare, cioè di avere un dubbio diretto, positivo. Certezza quest'ultima che si distingue dalla probabilità perché la probabilità non usa mezzi per sé infallibili e quindi ha qualche ragione particolare di dubitare. La sola possibilità di potersi ingannare, dunque, non toglie la certezza di fatto. Infatti, la volontà, quando è retta, al massimo può cadere in errore materiale, ma mai ingannarsi di errore formale. E allora, se noi siamo intuitivamente persuasi di avere la certezza che un'azione sia lecita, e se questa persuasione non è un errore preso da noi a cagione dei nostri mali affetti, noi possiamo sicuramente operare. Se invece vi è incertezza sulla liceità dell'azione, operando si commette peccato, la cui gravità è proporzionata, dice Rosmini, alla qualità etica dell'azione e al grado di probabilità della sua illiceità. Se dunque non si può operare nello stato di dubbio sulla liceità di un'azione, cosa bisogna fare per deporre questa incertezza e far sì che si formi la coscienza? Con questo interrogativo entriamo nella famosa dottrina dei principi riflessi. Dottrina che fa salire lo spirito umano ad un ordine superiore di riflessione ed il cui merito va dato al probabilismo. Si tratta in altre parole di trovare dei principi in grado di farmi conoscere se il dubbio circa l'illiceità dell'azione era vero o insussistente. Per dare una risposta coerente, bisogna prima esaminare se il dubbio verte sulla intrinseca natura dell'azione stessa, oppure su qualche causa esterna ad essa. Nel primo caso, non ci sono principi riflessi che tengano. Ad esempio, i due famosi principi che la legge dubbia non obbliga e che è migliore la condizione del possidente, cioè di chi si trova a possedere la libertà, la potestà, il diritto, possono essere applicati al dubbio relativo alla legge positiva esterna all'azione, la quale talvolta rende illecite le cose lecite, ma non al dubbio circa la legge naturale, la quale si pronuncia sulla intrinseca malizia dell'azione stessa. Qui infatti non si tratta di sapere se la legge vieti un'azione di per sé lecita, ma di sapere se l'azione in sé sia lecita o illecita. Uno stato d'animo dubbioso anteriore alla legge positiva è dal possesso della libertà di agire. Prima di agire bisogna sciogliere il dubbio. Ma la legge naturale possiede in sé una chiarezza tale da poter rendere certa all'uomo fallibile l'obbligazione di cui è portatrice? Qui Rosmini entra in una polemica che già aveva visto su posizioni opposte Giovanni Vincenzo Patuzzi e Alfonso de Liguori. Quest'ultimo riteneva che il solo lume di ragione non era in grado di vedere con chiarezza l'obbligazione e quindi era necessaria una promulgazione di questa legge attraverso il lume divino della rivelazione e della grazia. Rosmini, pur fatte le dovute distinzioni, dissente da Sant'Alfonso, anche se trova che su questo punto lo stesso santo risulta fluttuante e a volte contraddittorio. Nell'uomo c'è una luce che è verità e legge ed obbliga di per sé stessa al riconoscimento dell'essere, per cui esiste un diritto naturale che induce obbligazione e non ha bisogno di una ulteriore legge positiva che lo promulghi. Questa legge naturale è chiarissima a tutti nei suoi principi, ma talora rimane oscura in talune remote conseguenze da quei principi. In quest'ultimo caso, finché nell'uomo non c'è dubbio, si può agire. Ma appena sorge il dubbio sull'onestà intrinseca dell'azione, non si può agire finché non si risolve il predetto dubbio. Altra tesi che Rosmini esamina sull'argomento, prendendone le distanze e approfittando per approfondire meglio le cose già dette, è quella del predicatore moralista gesuita Paolo Segneri. Acuto ingegno, viene definito da Rosmini, che prima di Sant'Alfonso cercava di soggiogare al principio erroneo di seguire l'opinione probabile con sottili ragionamenti, casi che andavano più refrattari. Questo è quello che scrive Rosmini. Vengono esaminati ad uno quattro casi di applicazione del principio dell'opinione probabile che porta il Segneri per spiegare meglio la sua teoria e le obiezioni del Rosmini che confermano come non si possa operare fin quando il dubbio cade sull'illiceità intrinseca dell'azione. L'esempio del giudice nell'emettere una sentenza, del principe nel proclamare la guerra e imporre i tributi, del vescovo nel conferire i benefici, del medico nella cura dei pazienti. Ma che cosa rende un'azione intrinsecamente immorale? È, risponde così Rosmini, il suo porsi contro l'essenza della moralità, essenza racchiusa nel principio supremo della moralità che dà alla volontà l'imperativo di riconoscere l'essere per come si presenta all'intelligenza. Se poi si volesse individuare meglio chi è l'essere da riconoscere nell'azione morale, si troverebbe che è l'essere intelligente, per cui in definitiva sono Dio e l'uomo che dobbiamo evitare di misconoscere, anche dove si presentasse il dubbio di un minimo atto di ingiustizia o di ingiurie. I doveri verso Dio, lungo il tempo, vengono con l'esperienza e la riflessione ad esplicitarsi, moltiplicarsi, perfezionarsi. Si impara a riconoscerlo come ente bene supremo mediante pensieri, affetti, opere esterne. L'intrinseca moralità di ogni singola manifestazione che lo riguarda consiste nel raccordo corretto del suo riconoscimento come ente e bene supremo. Lo stesso vale per la dignità dell'uomo. Ogni dubbio che si possa fare oltraggio o danno ad essa è sufficiente a impedirci di operare. Sono poi appartenenze di Dio la verità e la bontà. Esporsi anche al pericolo di offenderle costituirebbe male intrinseco. Passando all'uomo, la sua dignità umana deve essere rispettata in se stesso oltre che negli altri. Egli quindi deve evitare anche il più piccolo pericolo di esporsi al peccato. Ad una religione diversa, alla propria morte quando non necessaria e a pensare male degli altri e conferire male i sacramenti. Al rischio di ferire o uccidere il prossimo, a somministrargli medicine sbagliate, a pronunciare un giudizio stolto, a fare un contratto usuraio, a possedere più prebende. Tutti casi nei quali non si possono usare i principi riflessi del probabilismo. Non si può cioè agire dove è presente qualche probabilità di oltraggio a Dio o di danno a se stessi o al prossimo. Dobbiamo dunque astenerci, dice Rosmini, dal volere qualsiasi danno al prossimo o ingiuria a Dio, perché il solo rischio o dubbio diventa oggetto morale intrinsecamente cattivo. Lo stesso nelle azioni contro la castità, peccati contro natura, uso del sesso fuori dal matrimonio, fornicazione. Esistono però dei casi nei quali il dubbio pericolo di fare del danno al prossimo si trova sia agendo sia non agendo. In questi casi Rosmini risponde che bisogna scegliere il minor danno possibile e il danno necessario sia equamente distribuito fra le parti. E porta alcuni esempi concreti di dubbio, con i quali usare l'equità. Due persone che si contendono un legato, a parità di condizione, l'equità vorrebbe che si distribuisse in parti uguali. Il dubbio circa un debito saldato. Se non c'è colpa, tagliare per metà il pericolo. Il dubbio circa l'esistenza di un debito. Il dubbio circa la legittimità di ciò che si possiede. Cercare una transazione in proporzione al dubbio interiore della coscienza. Il dubbio proveniente da passata negligenza colpevole di chiarire la legittimità di un possesso, dopo aver tutto considerato, si fa a metà. È un po' la legge del giusto, del giusto mezzo da applicarsi in questo contesto. Ma finora Rosmini ha trattato lo stato d'animo dubbioso circa l'illiceità intrinseca dell'azione ed ha risposto che in questo campo per agire si deve sciogliere il dubbio, essere certi. Non serve dunque applicare alcun principio riflesso di opinione più o meno probabile per agire. Ora passa alla liceità estrinseca, che proviene da cause esterne all'azione. Si tratta di quelle azioni che per se stesse sarebbero lecite, ma qualcosa esterna ad esse le rende illecite. La prima causa esterna all'essenza dell'azione morale sono gli effetti e le operazioni umane, che seguono al riconoscimento volontario della dignità di Dio e dell'uomo. Questi, data la natura guasta dell'uomo, non necessariamente devono essere appropriati all'intima disposizione morale. Basta la retta intenzione. L'altra causa è la legge positiva, la quale rende illecita un'azione lecita col proibirla, o vieta di ometterla col comandarla. Nasce dunque la domanda, come comportarsi quando il dubbio sull'illiceità dell'azione cade attorno alla legge positiva? Se il dubbio cade sulla promulgazione della legge, si può operare perché senza promulgazione la legge positiva, a differenza della naturale che obbliga col suo stesso esistere, non esiste e quindi non può obbligare. Lo stesso se si dubita veramente che la legge positiva vada contro una legge superiore, naturale o divina, perché tale legge non avrebbe virtù di obbligare. Se invece si dubita dell'utilità di una legge, si deve presumere a favore del legislatore, al quale spetta giudicare della sua utilità. Lo stesso se si dubita della sua giustizia, tipo dichiarare una guerra, nei casi in cui il giudizio spetta appunto al legislatore. La legge non ha invece forza obbligante quando si dubita che un caso sia contemplato dalla legge o quando si dubita fondamentalmente che essa sia stata abolita. In conclusione, noi siamo liberi di operare quando dubitiamo dell'illiceità di un'azione per cagione solo di una legge positiva per sé dubbia. È dentro questo limite della legge positiva in se stessa che valgono alcune celebri massime come l'ex dubia non obligat, oppure per esempio altre massime ancora, come quando si dice odia restringi et favores convenit ampliari, in penis benignor est interpretatio facenda. Ancora entro questo limite sono utili le dottrine del probabilismo circa l'opinione più o meno probabile. Il dubbio però può cadere non tanto sull'integrità della legge positiva in se stessa, ma sulla nostra ignoranza circa la sua esistenza. Se l'ignoranza è colpevole, bisogna prima pentirsi, poi se la legge riguarda il bene pubblico, attenersi alla via più sicura. Se riguarda il bene privato, almeno stare alla via più probabile. E quando la probabilità è uguale da ambedue le parti, scegliere la via più sicura, che è l'adempimento della legge. Se invece l'ignoranza è incolpevole e il dubbio rimane malgrado ogni nostra diligenza per scioglierlo, allora possiamo lasciarci guidare dall'opinione meno probabile circa l'esistenza della legge. Infine, il dubbio può cadere sulla verità dei fatti. Impossibilità di verificare il luogo, il tempo, le persone, le azioni, ai quali è condizionata una legge positiva. Qui, se la mancata verifica porta danno a qualcuno, allora sono obbligato a cercarla. Se invece questo danno non c'è, posso eseguire liberamente la legge, purché il fatto richiesto non entri nella sostanza della legge prescritta e non costituisca titolo della stessa obbligazione. Ma anche in questi casi è bene che mi attenga all'opinione più probabile, all'equità e alla via più sicura. Tuttavia, alla fine di questo lungo discorso, è facile accorgersi che formarsi la coscienza con questa via, piena di sottili distinzioni, diventa quasi impossibile al comune degli uomini. Da qui la domanda: esiste una strada più facile, più semplice, ma soprattutto una strada accessibile a tutti? Rosmini risponde che questa via c'è ed è quella dell'autorità. Quando Rosmini parla di autorità, attenzione, qui non intende restringere l'autorità alle opinioni dei moralisti moderni, come vorrebbe qualche seguace del probabilismo, per esempio il Segneri, ma l'autorità della Sacra Scrittura, dei padri, dei dottori, della Chiesa, autorità alla quale hanno dovuto attingere anche i moralisti probabilisti. Inoltre, prima dell'autorità c'è nell'uomo il lume della ragione, che gli permette di giudicare anche dei moralisti e gli fornisce i principi primi della morale e le conseguenze prossime di quei principi. Si ricorre dunque all'autorità solo dove e nella misura in cui c'è utile per sciogliere i dubbi che con gli altri mezzi non siamo riusciti a sciogliere. D'altra parte, anche l'autorità dei moralisti ha dovuto attingere alla luce comune della verità che risplende in ogni uomo, prima maestra universale del genere umano. Questo si tenga sempre presente. Questa luce rende normalmente l'uomo capace di distinguere tra la passione e la ragione e lo rende anche capace, purché rimanga vigile e con retta intenzione, di individuare le opinioni che lo allontanano dalla verità con l'inganno. L'ordine di priorità nella scelta dei mezzi per formarsi la coscienza viene dunque ad essere il seguente. Primo, la ragione naturale col suo lume. Secondo, la rivelazione e le decisioni della Chiesa. Terzo, la grazia. Quarto, l'autorità fallibile. Quest'ultima è utile nell'ambito della legge positiva e dove i mezzi precedenti non ci sono stati sufficienti a sciogliere il dubbio per nostra ignoranza, diventa utilissima. Viene così evitato il pericolo che il probabilismo si estenda più del dovuto. La Chiesa poi offre una norma sicura nella figura del confessore, da scegliersi con maturità e da interpellare con retta coscienza. Il confessore, a differenza dei dottori o moralisti, se non la certezza speculativa, ci offre almeno la certezza pratica o norma necessaria ad operare. Può esaminare a fondo il nostro caso, che rimane sempre unico. Offre la possibilità di chiarire meglio la situazione attraverso il dialogo. Egli non può tenersi all'opinione più o meno probabile, ma deve cercare di conseguire certezza o almeno persuasione certa. Attenendosi alle fonti o mezzi soprannumerati della ragione della fede e cercando di adeguare il caso teorico al caso pratico, un caso pratico reale, che rimane il vero caso di coscienza. Il confessore, inoltre, dove non si tratti dell'illiceità intrinseca dell'azione, deve tenere un prudente conto dello stato d'animo del penitente e delle sue persuasioni. Così operando, egli si adegua alla condotta dei santi, i quali di norma sono seco medesimi austeri e dolci con gli altri. In chiusura, Rosmini riprende a considerare alcuni dei principi riflessi più celebri, per farne rilevare la difficoltà di applicazione, dovuta alla loro universalità e indeterminazione. Il primo, che dice inter probabiles opiniones probalior sequenda est, non basta a dirimere le questioni, perché ogni sistema presume di offrire la soluzione più probabile. Il secondo, in dubis tutior pars sequenda est, approda alla stessa contraddizione, che ogni sistema crede di offrire la via più sicura. Il terzo, lex dubia non obbligat, non risolve i problemi se prima non si stabilisca che cosa sia la legge dubbia. Il quarto, melior est conditio possidentis, non ci può essere utile se prima non si decide se a possedere la legge chi è che possiede la legge e la libertà. E conclude con un giudizio globale sul probabilismo. Esso ha il merito di aver spostato l'attenzione dalla legge al soggetto uomo che applica la legge, chiarendo con un ordine superiore di riflessioni tante questioni morali prima di esso rimaste oscure o non intraviste, ma ha il torto o presunzione di estendere l'applicazione dei principi riflessi trovati anche in zone, in luoghi dove essi non avvalgono, come la legge naturale e l'illiceità intrinseca dell'azione, contribuendo così ad una forma di lassismo deleterio. E tuttavia, anche le opinioni di questo trattato, Rosmini le offre alla meditazione dei suoi confratelli, aspettando da loro correzioni dove necessarie e condivisione dove le trovino vere, a ciò che possediamo tutti insieme la verità e viviamo nella sua unità. Certamente il discorso rosminiano concernente la coscienza morale e soprattutto questo discorso così fitto e così denso danno nuovamente ragione del fatto che in Rosmini vi è l'esigenza fondamentale, direi, di andare a vedere sempre la verità delle cose e di considerare sempre e comunque con rispetto chiunque abbia partorito teorie anche distanti dalla sua, ma che forniscono sempre elementi determinanti per poter continuativamente ritornare a vedere le motivazioni che hanno spinto altri pensatori, in questo caso i teologi morali, a fornire spiegazioni verso le quali si può sempre avere una disposizione d'animo nel accettarle, nel comprenderle, nel valutarle e infine ne avere una, diciamo, una consapevolezza per poter definire e descrivere anche il proprio comportamento, il proprio modo di fare, il proprio modo di essere in relazione a ciò che è primo, cioè l'aspetto della coscienza, la coscienza morale appunto.